Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi in trasmissione sono da solo, cioè nel senso che Francesco non c'è perché era impegnato per altre cose, ma niente, per cui lo sentirete stasera per chi partecipa al MUT di Montegrotto Terme. Vi ricordo che questa sera c'è il MUT di Pagani e Viccani che si trovano a Montegrotto Terme al pub in Bolk in via Aureliana 11, per cui Francesco è impegnato su questo e non ha potuto venire oggi in trasmissione. Vi ricordo sempre una cosa che ci tiene molto Francesco, che venerdì 20 ottobre 2006 alle ore 20:30 a San Drigo, alla biblioteca comunale San Drigo in provincia di Vicenza, ci sarà la conferenza pubblica della presentazione del libro Contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale. E praticamente il libro, sapete, l'ha scritto Silvano Lorenzoni, che avete sentito anche i microfoni di questa radio, e terrà una conferenza illustrando praticamente i contenuti del libro. Questo libro praticamente potete trovare, chi è in zona di Bassano, presso la libreria bassanese a Bassano. Per cui ce ne ha alcune copie, lo potete trovare, un libro dal costo abbastanza contenuto, insomma niente di... Allora l'appuntamento è per venerdì 20 ottobre alle 20:30 a San Drigo, Vicenza, biblioteca comunale, conferenza pubblica di presentazione del libro Contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale, tenuto dall'autore Silvano Lorenzoni. Bene, trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi, sia per il fatto che non c'è Francesco, sia per gli avvenimenti, ciò che è successo in questi giorni, anzi in questi due o tre giorni, è una trasmissione abbastanza mirata. Cos'è il tema della trasmissione? Il tema della trasmissione è far comprendere come il disagio sociale di ciò che è successo in questi giorni sia da ricollegare a fatti, ad avvenimenti che sono successi o descritti 2000 anni fa. Cioè è importantissimo che noi come pagani riusciamo a trasmettere il concetto di Cronos. Il concetto di Cronos, il concetto di tempo nel paganesimo, è un concetto abbastanza strano, nel senso che non è un tempo lineare, o meglio, è un tempo lineare. Però gli avvenimenti che avvengono in ogni fase, in ogni situazione del tempo, trasmettono dei fenomeni che hanno effetti, no? Su altri tempi e su altri presenti. Ed è l'effetto di un agire che non va semplicemente ad agire nel mondo quotidiano della ragione, ma agisce in profondità all'interno della struttura emotiva delle persone e le costringe a delle scelte obbligate. Praticamente la manipolazione mentale che il cristianesimo impone sugli esseri umani impone a questi, davanti alle problematiche, davanti alle tensioni, davanti ai bisogni della vita, di rispondere in un modo e solo in quel modo. E solo in quel modo è un modo distruttivo nei confronti della società civile e nei confronti degli uomini. Proviamo un po' a leggerci un avvenimento, un accadimento che è successo a San Vito di Cadore nel Bellunese. Isabella uccisa da un paese cattivo. L'articolo del Gazzettino del 10 ottobre del 2006. Praticamente è successo a testimonianza di una 17enne che conosceva la ragazza che si è tolta la vita. Qui tutti parlano male. Non siamo i soli responsabili della morte di Isabella, solo perché siamo stati gli ultimi a vederla. Tutta la comunità di San Vito dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché Isabella veniva derisa, offesa e denigrata da tutti quelli che la conoscevano. Da oltre una settimana il suicidio della 17enne cadorina parla una delle amiche che il sabato sera, di 10 giorni fa, prima del suicidio, erano con lei in pizzeria e conferma nella sostanza la sconvolgente verità emersa dalle indagini, e cioè che Isabella si è tolta la vita perché si sentiva emarginata nel paese dove era tornata dal marzo scorso con la famiglia, trasferendosi da Jesolo. L'ho incontrata quel pomeriggio, racconta la ragazza, che chiede di rimanere anonima, e mi ha chiesto se la sera potevo uscire con noi. Per me andava bene, glielo ho detto. È stata una sera tranquilla, non è successo niente di particolare, abbiamo scherzato fra di noi, sì, anche pesantemente, ma come facciamo sempre. E poi che cosa è successo? Poi lei a fine cena si è alzata ed è andata via. Le ho chiesto dove vai e lei ha risposto a farmi un giro. Non sembrava ci fosse proprio nessun motivo per uccidersi. Se Isabella è stata fatta qualche battuta, dico che di sicuro anche di peggio ne sono state fatte a me. Ma sì, ci comportiamo così in amicizia, sappiamo bene che è solo per ridere e scherzare, magari lei pensava che noi non scherzassimo. E il paese perché dice che sono tutti colpevoli? Qui la gente denigra tutti sistematicamente. Lei è arrivata qui da poco e non poteva saperlo. Noi non l'abbiamo portata all'esasperazione. La nostra colpa è stata solo quella di essere con lei sabato sera. Se fosse uscita con altri, sono sicura che sarebbe stata la stessa cosa. Per quale motivo le persone trattavano male Isabella? Non lo so. Forse perché questo è un paese di merda. Lo scriva. Di merda lo dico io, Claudio Simeoni, l'articolista del Gazzettino ha messo i puntini, ma a me non piacciono nascondere le cose. Lo scriva, qui tutti parlano male, se hai un paio di pantaloni nuovi la gente non è che ti saluta e basta, no, ti dice ma che schifo di pantaloni che hai. Io Isabella l'avevo vista 3 volte a metà giugno, quando l'avevo conosciuta, la seconda volta l'ho vista per caso meno di un mese fa a una festa paesana, e la terza sabato in pizzeria, ma a San Vito chi più chi meno la conoscevano tutti. Ora le pare che noi ci dobbiamo rovinare la vita perché abbiamo trascorso insieme una serata come tante. Se noi siamo responsabili per lei, gli altri lo sono tanto di più. Chi, per esempio? Quelli che frequentano il pub a San Vito, dove lei andava spesso perché ci lavorava la sorella. Noi non andiamo in quel posto perché non ci piace la gente che ci va. Perché? Perché porta a ciò che ha fatto Isabella. Ma che cosa diceva di tanto brutto? Le frecciatine erano tante, lei conosceva tutti, si fermava a parlare con tutti. Io da casa mia la vedevo passare almeno una volta al giorno e parlava sempre con qualcuno. Era gente, era gentile e solare, è vero. Però veniva indicata e giudicata, commenti sul suo aspetto fisico, su come si comportava, su che cosa faceva. E perché secondo lei Isabella si è uccisa? Ma non posso saperlo, non la conoscevo, non so perché ha fatto questo. Non siamo noi i suoi migliori amici e soprattutto noi non siamo il branco. L'unica cosa vera è che Isabella è morta e che noi eravamo insieme in pizzeria. Quello che è successo dopo, la verità lo sa solo Isabella. Questo è l'articolo scritto dal Gazzettino e a firma, vediamo se c'è anche la firma, di Simona Pacini, il 10 ottobre del 2006. In pratica, cosa è successo? È successo che il paese sciacalla sul diverso. Cioè il diverso deve essere marginato, deve essere umiliato, deve strisciare. Loro devono essere i padroni del diverso. E il diverso va umiliato in tutti i modi possibili e immaginabili. Ed è l'essenza stessa dell'ingiustizia. È l'essenza stessa della distruzione di ciò che è la parte emotiva delle persone. Ebbene, questo è l'essenza del cristianesimo. Il cristianesimo deve umiliare le persone, stuprarle, costringere in ginocchio, costringere a strisciare. Il cristiano trae il piacere dall'umiliare le persone, ed è questa l'essenza del cristianesimo. Quando noi parliamo oggi come oggi, concetto di tolleranza religiosa, ma che mi significa tolleranza religiosa? Purtroppo il concetto di tolleranza religiosa è una rivendicazione che è stata fatta quando il cristianesimo aveva il dominio delle società civili, perché il cristianesimo stuprava, distruggeva, annientava, massacrava chi aveva un'idea diversa. C'è il Medioevo che ha illuminato la sua notte della coscienza, la sua notte della consapevolezza, con i roghi con cui ha bruciato vivi gli eretici. E gli eretici che cos'erano? Erano i diversi, quelli che avevano delle idee diverse, quelli che guardavano la vita in modo diverso. E li ha bruciati e li ha massacrati sistematicamente. Ebbene, quello che è successo in questo paese, di cui noi abbiamo qua e là degli accenni, in realtà la cosa potrebbe essere anche più pesante, è successo dappertutto nel Veneto, è successo dappertutto in Italia. Cioè il controllo emotivo delle persone ad opera dei cristiani all'interno delle parrocchie, all'interno delle comunità paesane, avveniva attraverso lo sputtanamento sistematico, attraverso l'ingiuria, attraverso la denigrazione, attraverso le offese, attraverso lo svilire ciò che la persona presentava di suo e che magari ne aveva anche piacere di presentarlo. E questa umiliazione continua e sistematica all'interno della struttura emotiva ha fatto centinaia e centinaia di persone che si sono suicidate, che non hanno retto a questo stress che veniva loro imposto dal cristianesimo, perché questo è il cristianesimo. Ebbene, ho voluto iniziare la trasmissione proprio con l'esempio di questa ragazza, perché con questa ragazza noi abbiamo un quadro abbastanza generale, diciamo così, abbiamo un quadro comportamentale che si riferisce ad una comunità e da quella comunità possiamo risalire a tutte le altre comunità. Ma esistono anche fatti più atroci che sono venuti fuori ieri, cioè ieri ne abbiamo avuto notizia dell'arresto di due preti per violenza ai minori. Ma la cosa che fa più schifo, io vi leggo gli articoletti che viene dall'ADN Kronos e da un altro sito di diffusione della notizia, che sono notizie stringate brevissime, ma veramente dal senso del voltastomaco. Forlì, e questa è dell'ADN Kronos. 11 ottobre, un sacerdote e altre due persone sono finite in malette a Forlì con l'accusa di sfruttamento della prostituzione e abusi sessuali ai danni di minori. Le indagini della squadra mobile della questura di Forlì hanno coinvolto il religioso, presidente dell'associazione umanitaria Arcobaleno, ricordato, presidente dell'associazione umanitaria Arcobaleno, che ospitava nelle comunità di Cesenatico persone indigenti italiane e straniere, tra cui anche ragazzi minorenni. Don Giuseppe Giacomoni, secondo l'accusa, abusava sessualmente dei minori ospitati con la minaccia di non regolarizzare la loro posizione in Italia. Ma non si fermava qui. Per fini di lucro organizzava incontri con clienti che reperiva personalmente, nel corso dei quali faceva prostituire i giovani. Insieme al sacerdote sono state arrestate altre due persone, ovvero Giuseppe Farnesi, ristoratore di Cesenatico, che avrebbe abusato di un minore, e un rumeno in affari col religioso. E questo a Forlì. A Cesenatico, oh miseria, e a Cesenatico ne abbiamo un altro, in pratica due fatti, adesso vedo che gli articoli si riferiscono allo stesso fatto, ho stampato in maniera sbagliata, vabbè, comunque sta di fatto che questo è successo, e questo è abbastanza grave. Però cominciamo a risalire un attimino all'origine di questo modus comportamentale cristiano, cioè da dove nasce. Bene, tutto il peccato, tutta la questione appartiene alla nascita del cristianesimo. La nascita del cristianesimo avviene in una situazione molto particolare. Proviamo a leggerci la guerra giudaica. Furono gli Zeloti, un partito nazionalista ebraico fondato nel 6 d.C. e formato in principio solo da sacerdoti di origine gerosolimitana, a organizzare la reazione contro l'occupazione romana. Nonostante sostanziali differenze, esistono tra gli zeloti e i cristiani alcuni punti di contatto. Non è un caso che uno dei discepoli di Gesù, un certo Simone, nel Vangelo di Luca venga chiamato lo zelota, e in quello di Matteo il cananeo, trascrizione letterale dell'aramaico, cioè lo zelante. Gli zeloti, cui la ricerca più recente ascrive sempre maggiore importanza nella ricostruzione della storia di Gesù, erano fortemente sensibili alle profezie apocalittiche di ogni sorta che circolavano in seno alla società ebraica. Se voi leggete un attimino la Bibbia, vi dirà il pazzo di Nazareth, vi dirà: ecco la fine dei tempi, sto per arrivare io dalle nubi, la fine del mondo sta per arrivare, io vi giudicherò, io vi mando di qua e di là, cadranno le stelle sulla terra, mi vedrete arrivare alla destra di mio padre sulle nubi in potenza. Cioè, menate di questo genere sono pieni i quattro Vangeli, e si tratta proprio dell'impostazione messianica dell'attesa della fine del mondo. Noi abbiamo già visto tutti i disastri sociali che vari gruppi religiosi hanno costruito proprio aspettando la fine del mondo. Lo stesso comunismo, come è stato impostato in Europa, non era altro che la riproduzione di quella che era l'idea dei ricchi dei Vangeli. Cioè, in pratica, siccome sta arrivando la fine del mondo, chi cazzo fa i ricchi a tenersi i soldi per loro, a restare ricchi, anziché dargli ai poveri, che tanto arriva la fine del mondo, tanto arriva Gesù, tanto arriva il paradiso, tanto a loro quelle cose non servono. Ed è il concetto della distruzione della ricchezza sociale, del benessere sociale, delle strutture sociali, in funzione dell'avvento del fine del mondo. E questa distruzione delle strutture sociali noi l'abbiamo sempre vista operare del cristianesimo. Cioè, il cristianesimo ha operato nella storia per portare la fine del mondo a tutte le genti, distruggendo sistematicamente il loro presente. E questo concetto si è calato proprio all'interno della struttura emotiva delle persone, tant'è che c'è una buona percentuale di persone, anche nella nostra società, che davanti ai problemi della vita e dell'esistenza hanno il desiderio che finisca il mondo, hanno il desiderio che si concluda tutto, hanno il desiderio di far piazza pulita di tutto ciò che crea loro dei problemi. Bene, questo desiderio di far piazza pulita, che dopo sfocia in forme di suicidio, forme di stragismo, forme di genocidio vere e proprie, viene innestato proprio dalla struttura educazionale cristiana che disarma le persone nell'affrontare l'esistenza. Ed è proprio la tensione emotiva del messianesimo che, attraverso la manipolazione mentale che i cristiani fanno nei confronti dei bambini, viene calata nella struttura emotiva delle persone. Per cui le persone non sono attrezzate ad usare degli strumenti coerenti, strumenti sociali, strumenti giuridici, strumenti economici, strumenti di relazione interpersonale per risolvere i problemi, ma vorrebbero dare un taglio a tutto, vorrebbero spaccare tutto, vorrebbero mandare tutto a quel paese. E quando non ci riescono, e questo mandare tutto a quel paese è troppo forte, e loro si sentono impotenti pur aspettando una provvidenza che intervenga, allora le persone si suicidano. Cioè, c'è una grossa percentuale che si suicidano. Dunque, gli zeloti, fortemente sensibili alle profezie apocalittiche di ogni sorta che circolavano in seno alla società ebraica, in particolare a quella secondo cui uno di loro avrebbe conquistato il dominio del mondo. C'è sempre un deficiente che dice: il mondo è mio, oppure io divento il padrone del mondo, no? Pertanto, già due decenni prima che scoppiasse il conflitto vero e proprio, essi, cioè quello del conflitto del 70 con Roma, essi erano impegnati nella lotta contro quei giudei che sembravano i loro occhi dimentichi della propria patria, e contro i romani, chiamati dai loro nemici sicari. Una premessa, gli zeloti combattevano contro gli altri ebrei e lo scontro dello zelotismo contro gli altri ebrei noi nei Vangeli ne troviamo ampia traccia, cioè tutte quelle farneticazioni del pazzo di Nazareth contro i farisei non è altro che la rappresentazione della lotta che veniva svolta dagli zeloti contro gli ebrei. Gli altri ebrei erano i farisei erano i puri, erano coloro che volevano mantenere la tradizione ebraica pura dall'avvento, infatti da 300 anni c'era la tradizione greca che ormai stava invadendo tutta la società ebraica, e i farisei erano quelli invece che volevano mantenere le loro tradizioni, diciamo così, staccate da quello che era l'influenza greca. Contro questi ebrei, cioè contro i farisei, gli zeloti scatenarono una guerra spiazzatissima, e gli zeloti furono chiamati dai farisei, dagli altri ebrei, sicari, in quanto facevano uso di un piccolo coltello, il sicca, con la lama ricurva, ed erano soliti piantare nella schiena del malcapitato. In un primo momento seminarono il terrore soprattutto tra gli ebrei ricchi, che per salvaguardare i propri patrimoni si erano mostrati favorevoli a scendere a patti con i romani. La prima vittima fu probabilmente il sommo sacerdote Jonathan. Compivano i loro misfatti in pieno giorno e nel cuore della città, specie nei giorni di festa, si mescolavano tra la folla e colpivano gli avversari con i piccoli pugnali che nascondevano sotto le vesti. Una volta che la vittima era stramazzata al suolo, simulavano di prendere parte allo sdegno e la sorpresa collettiva, con la loro condotta disinvolta, si rendevano insospettabili. Citazione da Flavio Giuseppe, che nel bel mezzo della guerra era passato dalla parte dei romani, considerava gli zeloti dei briganti e degli assassini a tradimento, ma racconta anche che avevano numerosi seguaci e godevano delle simpatie dei giovani. All'interno di questi gruppi estremisti si predicava la guerra contro Roma e si leggevano con straordinario interesse i due libri dei Maccabei, che la Chiesa solo a partire dal Concilio ha incluso nella scrittura, Sacra Scrittura. Ci si esaltava di fronte alle loro imprese eroiche e si sperava di poter ripetere anche contro i romani quanto era riuscito contro i greci. Si aprì in tal modo la guerra giudaica 66-70, un conflitto così sanguinoso da logorare duramente le forze militari romane. L'impresa compiuta col favore di Dio, dapprima sotto la guida del figlio del sommo sacerdote Eleazar ben Simon e di Zaccaria ben Falek, e successivamente al comando di Giovanni di Giscala ebbe inizio nel giorno di sabato col massacro dei pochi romani di stanze nella fortezza Antonina di Gerusalemme e nel bel munito Palazzo Reale. Prima della resa era stata promessa la guarnigione e l'incolumità. In realtà invece, dopo che la guarnizione si è arresa, venne graziato solo un ufficiale che aveva accettato di farsi circoncidere. In seguito anche i cristiani si asterranno da uccidere gli ebrei che accetteranno di convertirsi. Nelle vicine città greche di Damasco, Cesarea, Ascalona, Scitopoli, Ippo, Gadara, gli elleni massacrarono gli ebrei. Per Damasco si parla di 10.500 o 18.000 uomini. I ribelli ebrei, intanto, infiammati dal loro credo e dal ricordo esaltante della guerra dei Maccabei, ripulivano l'intera Giudea delle minoranze. Bene, questo pezzo che dà inizio alla guerra giudaica ci dice esattamente come i cristiani in realtà fossero degli zeloti e fossero quelli che scatenarono armi in pugno la guerra. Ma proviamo un attimino a guardarci alcune notizie dei Vangeli, perché i Vangeli sono stati sì ripuliti, ma qualcosa è rimasto di quell'intento dei cristiani di macellare e di massacrare le persone. Per esempio, nel testo più antico, cioè quello di Matteo, nel Vangelo di Matteo, in 22, in 26 26:52, quando c'è la cattura di Gesù, uno di quelli che erano con Gesù stese la mano, trasse fuori la sua spada, colpì un servo del sommo sacerdote e gli mozzò un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prenderanno la spada periranno di spada. E questo è in Matteo. Quando noi lo stesso episodio lo andiamo a leggere invece in Luca, qual è l'ordine che dà Gesù? Quando io vi ho mandato senza borsa, senza bisacce, senza scalzari, vi è mancato forse qualcosa? Niente, risposero quelli, e continuò: ma ora, chi ha una borsa la prenda, come pure una bisaccia, e chi non l'ha venda il suo mantello e compri una spada, perché io vi dico che deve compiersi in me questa scrittura. Per cui abbiamo due visioni diverse, no? Però sono solo apparentemente diverse, perché il coltello da spada con cui viene mozzata l'orecchio in realtà andrebbe tradotto col termine di coltello del sacrificio, che era un coltello molto simile a quello che veniva usato dai Sikh. Ok? E veniva usato dagli zeloti. Un'altra cosetta, se voi notate, storicamente noi abbiamo che la rivolta del 70, che si conclude poi dal 66 al 70, la guerra giudaica, viene fatta partire da Elazar ben Simon e Zaccaria ben Falek. Ebbene, questi personaggi ci sono sia in Matteo, credo anche in Marco e in Luca, e vengono citati da Gesù e dice: affinché ricada su di voi tutto il sangue innocente sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino a quello di Zaccaria, figlio di Baracchia, che voi uccideste fra il santuario e l'altare. In pratica Gesù in Matteo sta esaltando un personaggio che nel 66 dopo Cristo dà il via alle guerre giudaiche. Pertanto la nascita dottrinale del cristianesimo, il cristianesimo nasce come atto di guerra alla società civile, un atto di guerra forte, feroce, proprio nell'attesa del messianesimo, nell'attesa del fine del mondo. Ma se l'attesa della fine del mondo si cala all'interno della struttura emotiva delle persone, e le persone ad ogni generazione vengono educate che sta per arrivare la fine del mondo, noi abbiamo una percentuale di persone che andranno a distruggere sistematicamente la società civile, perché tanto sta per arrivare la fine del mondo. E in realtà tutta la nascita del cristianesimo, come seguì poi quelle che vengono chiamate le persecuzioni dei romani, fu una strage continua e sistematica. Se quello che vi ho letto appartiene fra il 66 e il 70, proviamo a vedere nel 115 dopo Cristo cosa è successo. Cioè, vi ricordo che il cristianesimo divenne da Agostino, cioè da Costantino, legalizzato nel IV secolo. Ebbene, nel 115 dopo Cristo si verificarono diverse sollevazioni nei territori intorno al Mediterraneo, dove si erano rifugiati gli ebrei dopo la diaspora. Secondo Filone, nella sola Alessandria viveva circa 1 milione di ebrei, che non sembravano aver abbandonato gli antichi sogni messianici. Del resto, mentre Traiano era impegnato in una campagna contro i Parti, 114-117, corse rapidamente la voce che l'impero di Roma era stato sconfitto. Intanto un terribile terremoto distrugge Antiochia e molte altre città dell'Asia Minore. Gli zeloti ritennero fosse giunto il momento di ribellarsi nuovamente. Il re e Messia, Luca Andrea, distrusse la capitale della Cirenaica, Cirene, facendo strage, stando a quanto si racconta, di 200.000 non giudei. Sull'isola di Cipro gli insorti rasero al suolo Salamina, sterminando 240.000 uomini. Si tratta verosimilmente di una cifra esagerata. Resta il fatto comunque che a nessun ebreo fu più consentito di mettere piede sull'isola, neppure in caso di naufragio. In Egitto, dove i romani per rappresaglia avevano eliminato tutti gli ebrei che risiedevano ad Alessandria, gli scontri durarono anni. Qui e altrove la diaspora rappresentò un duro colpo per le popolazioni locali. Nella stessa Palestina, il successore di Traiano, Adriano, 117-138, particolarmente devoto alle divinità pagane, fece costruire sulle rovine di Gerusalemme una nuova città, Elia Capitolina, e al posto del Tempio edificò un santuario dedicato a Giove e uno a Venere. Nel 131 Simon Ben Cosiba, Bar Kokhba, dette inizio a una guerriglia talmente estesa e sanguinosa da costringere l'imperatore a intervenire personalmente. Bar Kokhba, il cui nome in aramaico significa figlio delle stelle, venne così chiamato dopo i successi ottenuti, mentre nelle fonti talmudiche il suo avversario ricevette l'appellativo di Ben Kokhba, cioè figlio della menzogna. E il guerrigliero riuscì a impadronirsi di Gerusalemme, dove era appoggiato dal Rabbi Akiba, suo consigliere, che amava chiamarlo Stella di Giacobbe o Salvatore di Israele, e dal sommo sacerdote Eleazzaro. Quest'ultimo tuttavia in seguito fu ucciso dallo stesso Bar Kokhba, in quanto aveva suggerito di arrendersi ai romani. Ci fu comunque per 2 anni un clima più disteso, il Tempio riprese a funzionare come luogo di culto ebraico e venne proclamata una nuova era di libertà, finché l'imperatore Adriano non inviò contro Bar Kokhba 4 legioni guidate dal suo miglior generale, Giulio Severo, numerose truppe ausiliarie e una ricca flotta. I romani riguadagnarono terreno rapidamente, secondo Dione Cassio, che spesso ama esagerare. 580.000 guerriglieri ebrei vennero uccisi, 50 fortezze e 985 villaggi distrutti, 1.000 uomini ridotti in schiavitù. Mommsen ritiene che queste cifre non siano del tutto fantasiose. Si combatté infatti aspramente e se la popolazione maschile quasi ovunque andò incontro al massacro, le donne e i bambini invasero il mercato degli schiavi, provocando una discesa dei prezzi. L'ultimo villaggio a cadere fu quello di Bet Ter, l'attuale Bittir, a ovest di Gerusalemme. In questa circostanza, in modi che restano ancora oscuri, perse la vita anche Bar Kokhba. L'area dove sorgeva il Tempio, la zona circostante, fu arata da coppie di buoi. Gli zeloti vennero dovunque definitivamente annientati dai romani, che tuttavia solo ora riconobbero nella loro folle idea religiosa la radice della caparbia ostinazione degli ebrei. Dopo queste vicende, per 50 anni, scrive il Talmud, in Palestina non si vide più volare un uccello. Nessun ebreo poté più mettere piede a Gerusalemme pena la morte, mentre la guarnigione di stanza in città fu raddoppiata. Solo a partire dal IV secolo fu consentito agli ebrei di recarsi a Gerusalemme una volta l'anno, il 9 Av, per piangere la distruzione della città santa. E solo nel XX secolo, il 14 maggio 1948, è risorto lo Stato ebraico. Bene, e tutto questo, quando noi parliamo di rivolte ebraiche, in realtà dobbiamo parlare di rivolte cristiane. Perché chi fece tutti questi massacri, chi li ha voluti, furono i cristiani nell'attesa del loro Messia e nella loro follia di diventare i padroni del mondo. Con queste distruzioni i cristiani cambiarono tattica, ma non mancò molto che da quando Costantino dette loro il diritto al culto cominciarono i veri casini e i veri problemi. Se Roma concedette ai cristiani l'esercizio del proprio culto, i cristiani da allora procedettero alla distruzione sistematica del paganesimo. Io ho qui con me una cronaca che fece Vlasis sulla distruzione dei templi, una distruzione che copre circa 200 anni e non tutti i templi, ma solo in alcune aree. Vlasis è greco, a lui interessa la regione Grecia-Asia, diciamo così, più che in Occidente. Però la cronaca è stringata e ci dà l'idea di come il cristianesimo si è imposto. Il cristianesimo, torno a ripetere, non è una dottrina che ha delle finalità per aiutare l'uomo, cioè non appartiene all'uomo, alla religione umana, cioè non è la relazione fra l'uomo e il mondo, ma è una religione di sottomissione, di potere, di ricatto, di genocidio, di distruzione della vita in funzione del dominio assoluto. E il Papa Cristiano è l'unico uomo a cui tutti gli imperatori baciano i piedi, diceva una delle regole vaticane. Bene, questa voglia di dominio, in quanto il Papa decide ciò che succede in cielo, beh, lo vedremo anche col limbo, insomma, ne abbiamo già parlato l'altra volta, lui è il padrone in cielo e in terra di qualunque cosa, è questa mania che si cala all'interno della manipolazione mentale che il cristianesimo fa nei confronti dei bambini, porta ogni bambino a considerarsi immagine e somiglianza del Dio padrone e porta a dei grandi scazzi sociali, a dei grandi problemi sociali, perché c'è la pretesa di ogni persona di sapere tutto ciò che esiste, in quanto le persone non vengono educate ad attrezzarsi per affrontare quanto esiste, ma vengono costrette quasi a prevaricare ciò che esiste per la paura che ciò che esiste le possa travolgere. E vi assicuro che avere a che fare con persone che hanno paura è la cosa più disgustosa che esista. Purtroppo anche in questa società c'è anche questo. Bene, vi leggo un po' la cronaca presa dal libro di Vlasis, La demolizione dei templi. 314 dell'era volgare, o dopo Cristo se vi piace. Immediatamente dopo la sua legalizzazione, la Chiesa cristiana attacca i gentili pagani. Il concilio di Ancirra denuncia, Ancirra è Ankara in pratica, denuncia il culto della dea Artemide. 324, l'imperatore Costantino dichiara il cristianesimo l'unica religione ufficiale dell'impero romano. Nella città di Didima, in Asia Minore, i cristiani saccheggiano l'oracolo di Apollo e torturano a morte i sacerdoti pagani. I cristiani sfrattano i gentili pagani dal monte Athos e distruggono i templi greci locali. 326. L'imperatore Costantino, in seguito alle istruzioni di sua madre Elena, distrugge il tempio del dio Asclepio in Egei in Cilicia e molti templi della dea Afrodite in Gerusalemme, Afaca, Manfre, Fenis, Baalbek. 330. L'imperatore Costantino ruba i tesori e le statue dei templi pagani greci per decorare la nuova Roma, Costantinopoli, la nuova capitale dell'impero. 335. L'imperatore Costantino saccheggia molti templi pagani in Asia Minore e in Palestina e ordina l'esecuzione per crocifissione dei praticanti di magia e gli indovini, lettori di sorte. Viene martirizzato il filosofo neoplatonico Sopatrus. 341. L'imperatore Flavio Giulio Costanzo perseguita tutti gli indovini e gli ellenici pagani greci. Molti gentili pagani sono o imprigionati o giustiziati. E qui voglio intervenire con un aspetto, no? Con una nota. In realtà, quando cominciarono le persecuzioni dei cristiani contro i pagani, le persecuzioni iniziarono non tanto attaccando la religione pagana diretta, a parte l'attacco ad Artemide, ma l'attacco cominciò attaccando gli indovini, i lettori di sorte, i maghi di strada, i maghi superstiziosi, diciamo così. In realtà, chiaramente questi personaggi erano abbastanza invisi, cioè erano personaggi che facevano, che si potevano tranquillamente scaricare. Ciò che però le grandi religioni, dai neoplatonici alle religioni ufficiali, non riuscirono a capire, era che l'attacco che veniva portato agli indovini, ai lettori di sorte, ai maghi, quelli che oggi chiameremo i maghi di televisione, in realtà era un attacco che precludeva a un attacco ben più pesante alla libertà religiosa. È questo che è sfuggito. Cioè, quando Voltaire dirà: io non sono d'accordo con te, però sono pronto a dare la mia vita perché tu possa dire quello che devi dire, non è che Voltaire voglia appoggiare qualcuno, ma vuole appoggiare quella che è la libertà della società, cioè la libertà nella società di esprimere il proprio essere, il proprio pensiero. Ebbene, le grandi religioni istituzionali oppure le grandi scuole filosofiche allora fecero l'errore di permettere che venissero colpiti, che venissero perseguitati quelli che potevano far schifo, cioè gli indovini e il lettore di sorte. Ebbene, quell'errore noi non lo abbiamo commesso. Cioè, grazie a Francesco, all'Istituto Militare sui Politeisti, quando Dimitri fu arrestato, quando Dimitri dei Bambini di Satana fu arrestato, noi appoggiamo Dimitri perché ci accorgemmo che i cristiani stavano tentando di ripercorrere esattamente la stessa strada di distruzione sociale della libertà religiosa. Pertanto, se abbiamo appoggiato Dimitri, non è che abbiamo appoggiato Dimitri perché eravamo d'accordo con Dimitri, ma abbiamo appoggiato Dimitri perché appoggiando Dimitri salvaguardavamo quella libertà religiosa in Italia che i cristiani stavano tentando di distruggere. E sto parlando di gente come Scola, sto parlando di gente come Matiazzo, sto parlando della CEI, sto parlando di un delinquente come Ratzinger, sto parlando di un delinquente come Bifi, sto parlando di tutti quei delinquenti della CEI che stanno tentando di devastare il nostro sistema sociale. Andiamo avanti. 341 d.C. l'imperatore Flavio Giuseppe Costanzo perseguita tutti gli indovini e gli ellenici. Molti gentili sono imprigionati o giustiziati. 346. Nuove persecuzioni su larga scala vengono fatte contro i gentili, i pagani a Costantinopoli. Viene bandito il famoso oratore Libanius, accusato di praticare magia. 353. Costanzo, con editto, ordina la pena di morte per tutti i tipi di adorazione attraverso i sacrifici e gli idoli. 354. Un nuovo editto ordina la chiusura di tutti i templi pagani. Molte delle loro aree vengono profanate e trasformate in bordelli oppure in case da gioco. Vengono giustiziati i sacerdoti pagani. 354. Un nuovo editto di Costantino. I primi roghi di biblioteche, l'uccisione dei templi di idoli. Allora, un nuovo editto di Costantino ordina la distruzione dei templi pagani e l'uccisione di tutti gli adoratori di idoli. Primi roghi di biblioteche in varie città dell'impero. Le prime fabbriche di cemento vengono organizzate vicino ai templi pagani chiusi. La maggior parte delle sacre architetture dei gentili vengono ridotte a calcinacci. 357. Costanzo mette fuori legge tutti i metodi di divinazione, non esclusa l'astrologia. 359. In Schitopolis, Siria, la Chiesa cristiana organizza il primo campo di tortura e di sterminio per i gentili arrestati in tutto l'impero. 359. La Chiesa cattolica organizza il primo campo di sterminio e di tortura contro i pagani, naturalmente. Dal 361 al 363 la tolleranza religiosa e la restaurazione dei culti pagani dichiarate a Costantinopoli il 1 dicembre 1361 dall'imperatore Flavio Claudio Giuliano. Ci abbiamo 3 anni di pausa e 3 anni di respiro grazie a Giuliano. 363. Assassinio dell'imperatore Giuliano. 364. L'imperatore Gioviano Flavio ordina di bruciare la biblioteca di Antiochia. 364. Un editto imperiale, 11 settembre, ordina la pena di morte per quei gentili che praticano il culto antico degli dei o praticano arti divinatorie, silet omnibus perpetuo divinandi curiositas. Tre differenti editti, 4 febbraio, 9 settembre, 23 dicembre, ordinano la confisca di tutte le proprietà dei templi pagani e la pena di morte per i pagani che partecipano ai riti, anche se privati. 365. Un editto imperiale, 17 novembre, vieta ai gentili ufficiali dell'esercito di comandare soldati cristiani. 370. L'imperatore Valente ordina una tremenda persecuzione di gentili in tutto l'impero d'Oriente. Ad Antiochia, in mezzo a molti altri gentili, vengono giustiziati i sacerdoti Hilarius Patricius e l'ex governatore Fidustius. Tonnellate di libri sono bruciati nelle piazze delle città dell'impero d'Oriente. Tutti gli amici di Giuliano, ex imperatore, sono perseguitati. Orebasius, Sallustius, Pegasius, il filosofo Simonides è bruciato vivo e il filosofo Maximus è decapitato dopo essere stato torturato. 372. L'imperatore Valente ordina al governatore dell'Asia Minore di sterminare tutti gli ellenici e tutta la documentazione del loro sapere. 373. Nuova proibizione di tutti i metodi divinatori. Il termine pagani, abitanti dei paus dei villaggi, è introdotto dai cristiani al posto del termine gentili. Nel 373 le antiche religioni vengono definite pagane. Prima non c'era bisogno di termini per definire le antiche religioni. 375. Il tempio del dio Asclepio nell'Epidauro in Grecia è chiuso dai cristiani. 380. Il 27 febbraio l'imperatore Flavio Teodosio dichiara il cristianesimo religione esclusiva dell'impero romano con un editto che proclama: tutte le varie nazioni, le quali sono soggette alla nostra clemenza e moderazione, devono continuare nella professione di quella religione che è stata consegnata ai romani dal divino apostolo Pietro. I non cristiani sono chiamati detestabili, eretici, stupidi e ciechi. E un altro editto Teodosio chiama insani quelli che non credono nel Dio cristiano e dichiara fuori legge tutti i dissensi dai dogmi della Chiesa cristiana. Ambrosio, vescovo di Milano, inizia la distruzione di tutti i templi pagani nella sua area. I preti cristiani guidano le masse affamate contro il tempio della dea Demetra in Eleusi e tentano di linciare gli erofanti Nestorio e Priscus. Il 95enne Ierofante Nestorius mette fine ai misteri eleusini e annuncia la predominanza del buio mentale sull'intera razza umana. 381. Il 2 maggio Teodosio priva di tutti i loro diritti i cristiani che tornano indietro alla religione pagana. In tutto l'impero d'Oriente i templi pagani e le biblioteche sono saccheggiati o bruciati. Il 21 dicembre Teodosio bandisce perfino le semplici visite ai templi ellenici. A Costantinopoli il tempio della dea Afrodite è cambiato in un bordello e il tempio del sole e Artemide in una stalla. 382. Alleluia. Gloria a Yahweh è imposto nelle messe cristiane. 384. L'imperatore Teodosio ordina al prefetto pretoriano Maternus Cinegius, consacrato a Cristo, di cooperare con i vescovi locali e distruggere i templi dei gentili nel nord della Grecia e in Asia Minore. 385-388. Maternus Cinegius, incoraggiato dal fanatismo di sua moglie e dal vescovo, fatto santo della Chiesa cristiana, Marcellus, con le sue bande batte le campagne e saccheggia e distrugge centinaia di templi ellenici, santuari e altari. Tra gli altri, essi distruggono il tempio di Odessa, il Cabeirein di Imbros, il tempio di Zeus ad Apanea, il tempio di Apollo ad Idima e tutti i templi di Palmira. Migliaia di innocenti gentili per tutto l'impero soffrono il martirio nel famigerato campo di morte di Schitopolis, il primo campo di concentramento e sterminio della storia. 386. L'imperatore Teodosio dichiara fuori legge il restauro dei templi pagani saccheggiati. 388. I dibattiti pubblici di soggetto religioso sono messi fuori legge da Teodosio. Il vecchio oratore Libanius spedisce una famosa epistola pro templis a Teodosio con la speranza che quei pochi templi ellenici che restano vengano risparmiati e rispettati. Dal 389 al 390 tutti i sistemi di datazione non cristiani sono messi fuori legge. Orde di eremiti fanatici nel deserto invadono le città del Medio Oriente e dell'Egitto, distruggendo statue, altari, biblioteche, templi pagani e linciando i gentili. Teofilo, patriarca di Alessandria, inizia una pesante persecuzione contro i gentili. Cambia il tempio di Dioniso in una chiesa cristiana. Brucia il mitraeum della città, distrugge il tempio di Zeus e ridicolizza i sacerdoti pagani prima che essi vengano lapidati. Le folle cristiane profanano le immagini di culto. 391, 24 febbraio, un nuovo editto di Teodosio proibisce non soltanto le visite ai templi pagani, ma pure guardare le statue vandalizzate. Nuove pesanti persecuzioni in tutto l'impero, in Alessandria, Egitto, i gentili, guidati dal filosofo Olympus, si ribellano e dopo alcuni scontri per strada si chiudono nel tempio fortificato del dio Serafide, il Serafeio. Dopo un violento assedio, i cristiani espugnano l'edificio, lo distruggono, bruciano la sua famosa biblioteca e profanano le immagini di culto. 392. L'8 novembre l'imperatore Teodosio dichiara fuori legge tutti i rituali non cristiani e li chiama superstizione dei gentili, gentilizia superstizio. Nuova persecuzione su ampia scala contro i gentili. I misteri di Samotracia sono proibiti e i sacerdoti pagani macellati. A Cipro il vescovo locale, fatto santo Epifanio, e un altro fatto santo Ticon distruggono quasi tutti i templi dell'isola e sterminano migliaia di gentili. I misteri locali della dea Afrodite furono fatti chiudere. Teodosio in un editto dichiara: coloro i quali non obbediranno al padre Epifanio non avranno diritto di continuare a vivere in quest'isola. I gentili si rivoltano contro l'imperatore e la chiesa a Petra, Aeropolis, Rafia, Gaza, Baalbek e altre città del Medio Oriente. 393. I giochi di Pythian, i giochi di Actia, i giochi olimpici sono messi fuori legge. Come parte dell'idolatria ellenica, i cristiani saccheggiano i templi di Olimpia. 395. Vi ricordo che la fiaccola delle Olimpiadi ancora oggi viene accesa nel tempio di Era ad Olimpia, distrutto dai fanatici assassini cristiani. Due nuovi editti, 22 luglio e 7 agosto, causano nuove persecuzioni contro i gentili. Rufinus, l'eunuco, primo ministro dell'imperatore Flavius Arcadius, dirige le sue orde dei battezzati goti, comandati da Alarico nel paese degli Elleni. Incoraggiato dai monaci cristiani, i barbari saccheggiano e bruciano molte città: Dio, Delfi, Megara, Corinto, Feneos, Argos, Nemea, Licosura, Sparta, Messene, Figaleia, Olimpia. Macellano e riducono in schiavitù innumerevoli gentili elleni e bruciano tutti i templi. Fra gli altri bruciano il santuario di Eleusi e bruciano vivi tutti i sacerdoti pagani, incluso l'ierofante Mitras Hilarius. Il 7 dicembre nel 396, il 7 dicembre un nuovo editto dell'imperatore Arcadius ordina che i pagani siano processati per altro tradimento, imprigionati i pochi restanti sacerdoti pagani e gli ierofanti. 397. Demoliteli. L'imperatore Flavio Arcadius ordina che tutti i templi pagani ancora in piedi siano demoliti. 398. Il quarto concilio delle chiese cristiane di Cartagine proibisce a tutti, inclusi i vescovi cristiani, di studiare i libri dei gentili. Porfirius, vescovo di Gaza, demolisce quasi tutti i templi pagani in quella città. eccetto 9 di loro che rimangono inattivi. 399. Con nuovo editto, il 13 giugno, l'imperatore Flavio Arcadius ordina che i templi pagani ancora in piedi, specialmente nelle campagne, devono essere immediatamente demoliti. 400 d.C. Il vescovo Nicetas distrugge l'oracolo del dio Dioniso a Vessai e battezza tutti i gentili di quell'area. 401. Le folle cristiane di Cartagine linciano i gentili e distruggono i templi e le statue degli dei. Anche a Gaza il vescovo locale, anche lui santo Porfirio, manda i suoi seguaci a linciare i gentili e a demolire gli ultimi 9 templi rimasti attivi in città. Il 15° concilio di Calcedonia ordina che siano scomunicati tutti i cristiani che hanno buoni rapporti con i loro parenti gentili, anche se già morti. 405. Giovanni Crisostomo manda le sue orde dei suoi monaci vestiti di grigio a rapinare con bastoni e ferro e distruggere le immagini degli dei di tutta la città della Palestina. 406. Giovanni Crisostomo raccoglie fondi presso le donne ricche cristiane per supportare finanziariamente la demolizione dei templi ellenici. In Efesus ordina la distruzione del famoso tempio della dea Artemide. A Salamina, Cipro, il santo cristiano Epifanius Eutichius e Eutichius ordinano la persecuzione dei gentili e la distruzione dei loro templi e dei santuari. 407. Un nuovo editto mette fuori legge una volta di più tutti gli atti di culto non cristiani. 408. L'imperatore dell'impero cristiano Honorius e l'imperatore dell'impero d'Oriente Arcadius ordinano allo stesso tempo che tutte le sculture dei templi pagani siano o distrutte o portate via. Il possesso privato di sculture pagane è anche fuori legge. I vescovi locali conducono nuove pesanti persecuzioni contro i gentili e nuovi libri vengono bruciati. I giudici che hanno pietà per i gentili sono a loro volta perseguitati. Augustin, fatto santo dai cristiani, massacra centinaia di pagani a Calama, in Algeria, perché protestano. 409. Ancora una volta un editto ordina che l'astrologia e tutti i metodi divinatori siano puniti con la morte. 415. Ad Alessandria in Egitto, la folla cristiana, spinta dal vescovo Cirillo, attacca a pochi giorni dalla Pasqua giudaico-cristiana e tagliano e fanno a pezzi la famosa e bella filosofa Ipazia. I pezzi del corpo portati in giro dalla massa cristiana attraverso le strade di Alessandria vengono infine bruciati insieme con i suoi libri nella piazza chiamata Cinaron. Il 30 agosto nuove persecuzioni iniziano contro tutti i sacerdoti pagani presenti nel Nord Africa, che vengono crocifissi o bruciati vivi. 416. L'inquisitore Hypatius, con lo pseudonimo di La Spada di Dio, stermina gli ultimi gentili in Bitinia. A Costantinopoli, il 7 dicembre, tutti gli ufficiali dell'esercito, gli impiegati pubblici e i giudici non cristiani vengono dimessi. 423. L'imperatore Teodosio dichiara, 8 giugno, che tutte le religioni dei gentili non sono nulla più che culto del demonio e ordina per tutti coloro che persistono a praticarlo punizioni quali imprigionamento e tortura. 429. Il tempio della dea Atena, Pantheon, sull'acropoli di Atene è saccheggiato. I pagani ateniesi sono perseguitati. Il 14 novembre, un nuovo editto dell'imperatore Teodosio ordina la pena di morte per gli eretici e i gentili dell'impero. Solo il giudaismo è l'unica religione non cristiana considerata legale. 438. L'imperatore Teodosio emette un nuovo decreto il 31 gennaio contro i gentili, incriminando la loro idolatria quale causa della recente peste. Dal 440 al 450 i cristiani demoliscono tutti i monumenti, altari e templi di Atene, Olimpia e altre città della Grecia. Teodosio, nel 448, ordina che tutti i libri non cristiani vengano bruciati. 450, tutti i templi di Afrodite, città della dea Afrodite, vengono demoliti e tutte le sue biblioteche bruciate. La città è rinominata Stavropolis, città della croce. 451. nuovo editto dell'imperatore Teodosio, mette enfasi sull'idolatria da punire con la pena di morte. 457-491, sporadiche persecuzioni contro i gentili nell'impero d'Oriente. Tra gli altri vengono giustiziati il fisico Jacobus e il filosofo Gessius, Severanus, Erestios, Zosimus, Isidorus e altri sono torturati e imprigionati. Il predicatore Conon e i suoi seguaci sterminano gli ultimi gentili dell'isola Imbros nell'Egeo nordorientale. Gli ultimi fedeli di Zeus Lavranius sono sterminati a Cipro. Dal 482 al 488 la maggioranza dei gentili nell'Asia Minore sono sterminati in seguito a una disperata rivolta contro l'imperatore e la Chiesa Cattolica. 486. Molti sacerdoti pagani in clandestinità sono scoperti, arrestati, offesi, ridicolizzati, torturati e giustiziati ad Alessandro d'Egitto. 515. Il battesimo diventa obbligatorio anche per coloro che si dichiarano già cristiani. L'imperatore di Costantinopoli, Anastasius, ordina il massacro dei gentili nella città di Zoara, in Arabia, e la demolizione del tempio locale al dio Teandrites. 528. L'imperatore Yutprada, Giustiniano, mette fuori legge l'alternativa dei giochi olimpici ad Antiochia. Egli ordina l'esecuzione per fuoco, crocifissione, fatti a pezzi da bestie selvatiche o fatti a pezzi mediante artigli di ferro di tutti coloro che praticano stregoneria, divinazione, magia o idolatria e proibisce tutti gli insegnamenti dei gentili. È una sofferenza davanti alle insane bestemmie degli ellenici. 529. L'imperatore Giustiniano dichiara fuori legge l'Accademia di Filosofia di Atene e confisca le sue proprietà. Socrate ha finito. Aristotele ha finito. Carneade ha finito. Proclo ha finito. L'inquisitore Ioannis Asiacus, a capo di monaci fanatici, conduce una crociata contro i gentili nell'Asia Minore. 542. L'imperatore Giustiniano concede che l'inquisitore Ioannis Asiacus converte i gentili di Frigia, Caria e Lidia nell'Asia Minore. Durante i 35 anni di questa crociata, 99 chiese e 12 monasteri furono costruiti sui luoghi di distruzione dei templi pagani. 546. Centinaia di gentili furono messi a morte a Costantinopoli dall'inquisitore Ioannis Asiacus. 556. L'imperatore Giustiniano ordina al noto inquisitore Mantius di andare ad Antiochia, trovare, arrestare, torturare, sterminare gli ultimi gentili della città e di distruggere tutte le biblioteche private. 562. Arresti di massa, prese in giro, torture, imprigionamenti ed esecuzioni di gentili greci ad Atene, Antiochia, Palmira e Costantinopoli. Dal 578 al 582 i cristiani torturano e crocifiggono i gentili greci in tutto l'impero d'Oriente e sterminano gli abitanti gentili di Heliopolis, Baalbek. 580. Gli inquisitori cristiani attaccano il tempio segreto di Zeus ad Antiochia. I sacerdoti pagani si suicidano, ma il resto dei gentili vengono arrestati. Tutti i prigionieri, incluso il vice governatore Anatolius, vengono torturati e mandati a Costantinopoli per essere imprigionati. Condannati a morte, furono dati in pasto ai leoni. Poiché gli animali non vogliono strappare loro nemmeno un pezzo, i gentili furono crocifissi. I loro cadaveri furono trascinati per le strade dalle folle cristiane e poi lasciati insepolti nella polvere. 583. Una nuova persecuzione contro i gentili ellenici da parte dell'imperatore Mauritius. 590. In tutto l'impero d'Oriente i cristiani denunciano scoperte di cospirazioni pagane, nuove ondate di torture e di persecuzioni. 692. Il quinto concilio di Costantinopoli proibisce il persistere delle calende, Brumalia, Antesteria e altre celebrazioni pagano-dionisiache. 804. I gentili greci di Mesa Mappi, Captainaron, Laconia, Grecia, resistono con successo al tentativo di Tarasius, patriarca di Costantinopoli, di convertirli al cristianesimo. Dall'850 all'860, conversione violenta degli ultimi greci gentili di Laconia da parte dell'armeno santo Nicon. Nell'800 è la data in cui viene fondata la stregoneria, e adesso sapete anche perché. Bene, da allora tutto questo si è ripercosso nella vita civile delle persone. Lo stragismo, la distruzione, l'annientamento delle persone, da allora è diventata la norma, è diventata la regola. Quella che è la follia che si è inserita in alcune persone, che probabilmente molte di loro si sono anche fatte di oppio, hanno avuto un po' di intossicazione d'oppio, visto che ne usavano in abbondanza in quelle zone, è diventata una dannazione per tutta la società civile. Poi si legge oggi: Paggio molestato, sexy gate repubblicano, un repubblicano cristiano e allunga le mani, ammazzati in strage in una scuola degli Amish, io condannato a morte dagli integralisti islamici. Oppure si può leggere anche quello che finalmente si sta cominciando a comprendere: USA, film shock sul prete pedofilo, violentavo bambini, una sconvolgente storia di pedofilia è emersa in un film documentario appena uscito negli Stati Uniti, dove un religioso racconta la sua vita di prete pedofilo. Oliver O'Grady, ex prete, descrive nel film come per circa 20 anni ha abusato di bambini e bambine nella sua diocesi in California, e svela anche le complicità che gli hanno permesso di portare avanti la sua attività. Il documento rappresenta una cruda testimonianza in cui l'ex religioso racconta come abbia continuato per anni con la sua doppia vita grazie all'aiuto del cardinale Rogers Mahori nella foto, che lo mostrava, che lo spostava di parrocchia in parrocchia man mano che si diffondevano le accuse di pedofilia. Oliver O'Grady ha confessato di aver abusato di minorenni, maschi e femmine. Il film è stato scritto e diretto da Amy Berg, che utilizza la registrazione di alcune udienze di un processo contro O'Grady del 1997. In questo procedimento giudiziario l'ex prete ammette in una lunga lettera di aver abusato di una bambina di 11 anni. E questa notizia dell'8 ottobre 2006. 049-700-700 e 049-700-838. La distruzione in pratica della libertà religiosa ha comportato la nascita dell'orrore. Pronto?
Ciao Claudio. Ciao. Sta attento, niente, è l'ordine del giorno ormai. Cioè, non mi si smentisce, insomma.
C'è sul giornale di oggi la notizia?
Senz'altro, mezza pagina quasi.
Ecco.
Anche la foto dell'arresto proprio.
Ah.
E niente, è arrestato. Quello che ti dicevo prima, che è l'articolo unico, però.
Sì?
Sì, sì, Cesenatico,
sempre lo stesso allora.
Carabinieri e Cesenatico praticamente. E niente, questo qua le ricattava praticamente, che se, come ti ho detto, ti anche qua sul giornale è scritto che se noi che stava, praticamente qua ha abusato un ragazzino di 15 anni, il prete, per 6 mesi, da ottobre a maggio, e dopo lo va a passare al ristoratore, al suo amico e via dicendo, insomma, ecco. E niente, dopo che c'è un altro articolo, cioè praticamente, quello che hai letto adesso, cioè, ho tratto dalla...
No, quello che ho letto adesso è una pagina web, è tratto dal libro di Vlasis, ma il libro di Vlasis è scritto in greco, solo che di questa cronaca della distruzione, Vlasis ne aveva messo una versione in inglese sul sito, no? Poi io ho conosciuto Vlasis durante il congresso di Atene, comunque già prima gli avevo scritto e gli avevo chiesto di poterla tradurre, anche perché è molto sintetica, capito? E ti dà effettivamente il quadro della devastazione che i cristiani hanno portato nel giro di 200 anni, per cui fa vedere anche con che orrore, con che morte è stato costruito il cristianesimo.
C'è scritto, c'è anche, credevo che ti fosse di leggere Storia criminale del cristianesimo.
No, all'inizio ho citato due pezzi di Storia criminale del cristianesimo, le prime due pagine, no? Sugli zelotti, il discorso degli zelotti, il discorso dello sterminio di Cirene e di Salamina, l'ho preso da Storia criminale del cristianesimo. Anche perché tutti nelle cronache si parla di ebrei, ma in realtà non sono gli ebrei, sono i cristiani. Esatto, perché ancora vengono confuse le due cose, capito? Perché i messianici, quelli che aspettano la fine del mondo, sono i cristiani.
I cristiani,
sì. Infatti hanno riprodotto, infatti non c'è il messianesimo nei farisei, no?
questi cristiani sono soldati di Cristo, cioè questi qua non hanno niente a che fare con la vita del mondo.
È sterminio e basta.
Sterminio e basta, cioè basta guardare gli articoli sui giornali, insomma, sto quasi venuto fuori ieri, ma sui tre giornali neanche una volta.
Guarda che io ho segna stampa, centinaia di preti che hanno fatto del male, e fanno del male all'intera società civile, perché quando, anche sui posti di lavoro, quando hai dei comportamenti che violano le regole basilari, capito? È dovuto all'educazione cattolica. La ragazza che si è suicidata era perché il paese l'ha massacrata. E in giro è sempre così, cioè in tutti i paesi, in tutti i borghi, cioè la ragazza seppellita viva qua a Maerne, è un paese infame, capito? Una situazione infame.
Dopo che c'è l'articolo sul giornale, qua due coppie dei francesi che ha congelato i 12 gemelli per 3 anni, messi sul congelatore, due francesi vivono in Corea del Sud. Sempre repubbliche da oggi, insomma.
Sì, questo dispetto della vita, no? Da un lato di voi che non deve usare preservativo, non deve usare aborto, non deve usare quello, e dall'altro lato la gente vive nella merda, no? La gente sono schiavi, sono bestie, sono gente senza diritti, no? Che posso fare quel che voglio, questo vuol dire dammi misso il paron, no? E questo atteggiamento effettivamente è distruttivo nella società civile.
Dopo, non so se te hai saputo che all'Università La Sapienza che tira via la statua di Atena.
Ah sì?
Sì, gli ha messo un cherubino.
Dove? L'Università La Sapienza dove?
Di Roma penso, no?
E gli ha tirato via Minerva?
Sì, Minerva, sull'effigie, no, dell'università, perché ho sentito la trasmissione di Ivan.
Ah, sull'effigie?
Sì, gli ha tirato via Minerva e gli ha messo...
Sì, perché come diceva l'amica di Anversa, no? Prima pensavamo di avere delle cose bizzarre, no? Per il fondo Atena, la Sapienza, lo studio, no? Sì. Adesso sono accorti che sono simboli sacri. E se sono simboli sacri è un casino, no?
Esatto. Attento, dopo un altro bel articolo detto, ecco qua che a Francia neonati uccisi e congelati, giallo su una coppia che viveva in Corea del Sud, la madre confessa. Dopo che se un bambino appena nato, no, in Brasile, la mamma lo ha appena nato, lo ha buttato via, insomma, in una foresta in Brasile, e lo ha nascosto in una tana di un armadillo. Dopo 24 ore è ancora vivo, gli animali non neanche toccano. Proprio che vedeva un armadillo dentro, sempre le goccia. È un articoletto sempre su Repubblica.
Va bene, spazio. Ho detto giusto a Bassanina, sì? Bassanese?
Bassanese.
Ok.
Penso che è andato via, stamattina, sì.
Bene, dai.
Ok.
Ok, ciao, Anna. Ciao, ciao.
Pronto?
Ciao, beh, sei in linea, certo.
Paolo.
Hai pochi minuti, dimmi.
Più veloce possibile.
Certo.
La storia della letteratura dei Lettini, nella scuola si insegna in questo clima. Cioè in questa graduazione si passa dall'età di Cesare, di Augusto, poi si arriva all'età degli Antonini, poi si arriva alla crisi del terzo secolo e qui si impune alla letteratura cristiana, come la Cavallo di Troia. Ora se mi permetti chiedere un passo di un autore, l'ultimo autore pagano, ma come viene insegnato nella scuola italiana? Allora qui dice, no, l'autore del testo,
sì?
L'incomprensione di Rutilio Namaziano per il cristianesimo, no, si manifesta ancora nella Camera, eccetera, eccetera. La sua mentalità pagana e reazionaria, ecco, uno che è pagano è un reazionario. Sentiamo le parole di Rutilio Namaziano nella sua opera Il De Retu. Aspetta un attimo. Di reddito.
Sì.
Allora, alla vista della Capraia, l'isola che è sede di monaci cristiani, Rutilio lancia una violenta invettiva contro quella folle e perversa religione che condanna gli uomini alla solitudine e all'infelicità e la considera come una forma di masochismo, di psicosi melanconica e depressiva, associata col complesso di colpa. Allora dice Rutilio Namaziano, l'ultimo pagano della letteratura latina, continuando il viaggio per mare, già si innalza la Capraia, l'isola squallida e piena di uomini che fungono la luce Essi si chiamano con parola greca monaci, perché vogliono vivere soli, senza che alcuno li veda. Temono i doni della fortuna, mentre cercano di evitarne i danni. Ma vi può essere qualcuno che spontaneamente si rende infelice per non poter essere un giorno infelice? Quale follia, ecco, tu prima parlavi di follia, Flavio, no?
Certo.
Quale follia mai così stolta di un cervello stravolto, dice Rutilio Namazziano, che mentre teme i mani non può accettare i beni, o come ergastolani da soli si puniscono per quello che hanno fatto e le loro tristi viscere si gonfiano di nero fiele. Così Omero attribuì ad un eccesso di bile la male, eccetera, eccetera, eccetera.
Okay.
Poi, se mi permetti, e concludo, del fatto che Mercurio, che era considerato il messaggero degli dèi,
sì?
È chiamato come epiteto facundus, cioè di facile parola.
Sì.
Fatalità, parola, in greco si dice logos.
Sì.
Quindi, che cosa dice Antonio Lappena?
Ma devo tagliarmi, Paolo, sai, ho i secondi contati.
Allora facciamo un'altra volta.
Ne ho visti stasera.
Va bene, ciao.
Ok, ciao, ciao.
Niente, io chiudo qui la trasmissione perché chiaramente è arrivato al Vise, vi ringrazio per chi ha ascoltato, vi ricordo solo una cosa, Aristotele diceva, per non essere delle persone civili bisogna essere degli dèi e delle bestie, ma il vero guaio è che i cristiani fecero, no, ho sbagliato tutto, diceva, vieni pure Vise, Aristotele diceva che per essere estranei alla società civile bisogna essere delle bestie o degli dèi, i cristiani trasformarono in bestie gli uomini per estraniarli dalla società civile e pensarli creati ad immagine e somiglianza del loro Dio padrone. Ciao a tutti, mando subito a pubblicità radio. Ciao.